Bene, 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 ci siamo. Siamo tornati nuovamente con voi in questo pomeriggio di Maracanã. Vi ricordo alle ore 16, ossia tra mezz'ora, meno di mezz'ora, avremo appunto questo bellissimo collegamento con Jürgen Klinsmann per l'ultimissima parte di trasmissione. Ripercorreremo un po' di tutto con lui, dalla sua storia da calciatore, allenatore, un po' d'attualità, anche la storia del figlio molto interessante, che è diventato titolare del portiere del Cesena e sta facendo molto bene, quindi poi chiederemo questa che curiosità, Stefano, papà grande attaccante, lui portiere.
Magari, non so, ci racconterà che è diventato portiere perché gli tirava.
Beh, anche il figlio di Zenga faceva l'attaccante, sì, e il papà portiere, vedi, si prende l'opposto.
Magari quando ci giocava da bambino
gli tirava e ubiava a pallonate.
Esatto, mettiti in porta che papà.
È vero, carino, infatti ci stavo pensando. Va bene, allora andiamo avanti nel pomeriggio di Maracanã. Allora andiamo a dare il buon pomeriggio a Raimondo De Magistris. Ciao Raimondo, ben
ciao,
trovato.
Ciao Raimondo.
Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio, bentrovati.
Buon pomeriggio anche a te Raimondo. Allora senti Raimondo, io vorrei un attimo partire, poi siamo in attesa di fare un altro collegamento, però vorrei partire subito un po' con te sulle le varie voci che si stanno leggendo. Senti, Tonali, io voglio partire da te. Sì. C'è, questo stiamo leggendo in queste ore, ma un po' di giorni, no? C'è questa possibilità o meno di questo giocatore di rivederlo in Italia. Oggi viene accostato, è stato accostato più volte alla Juve, poi dimmi tu se c'è una possibilità o meno. La Juve che deve conquistare comunque il quarto posto, che diventa fondamentale,
senza dubbio,
esatto, per poter sviluppare poi un certo tipo di discorso il prossimo anno. Questo scenario Tonali, c'è questa possibilità, sì, qualora si dovesse centrare questo quarto posto?
È una voglia, non è ancora una trattativa, però sicuramente oggi il primo nome di Cristiano Giuntoli, che ha capito che questo centrocampo, quello della Juventus, oggi manca in personalità, ma anche il leader, manca anche in italianità questa Juventus, perché forse il rapporto tra la nazionale e la Juventus in questo momento è ai minimi storici, e anche questa è una chiave di lettura dei problemi della Juve. Ecco, Tonali in questo senso potrebbe rappresentare il grande nome da cui ripartire, ed è un giocatore che piace tantissimo a Giuntoli, e siamo a questa fase qui. Poi quelle che possono essere, leggevo oggi, il possibile inserimento di Douglas Luiz in questa trattativa, ma insomma questa è più una volontà della Juve per cercare anche di rimediare un'operazione che è iniziata male e sta finendo peggio, se penso al brasiliano e a come sta andando in questa stagione, soprattutto un giocatore che è stato valutato tanto la scorsa estate, vero, in parte con qualche contropartita tecnica inserita nella pena, insomma legacy oggi possibile grande minusvalenza della Juve. Giuntoli vorrebbe evitarla inserendo nella trattativa Tonali, e quindi saremo a vedere. Sicuramente la Juve ci proverà, partiamo da una valutazione molto alta, importante, perché fu pagato tanto dal Newcastle per strapparlo al Milan, però come dici tu, i sei ma sono tante anche le variabili, la classifica della Juve ci dirà se poi la Juve davvero potrà puntare a questo obiettivo, però sì, è un giocatore che piace tanto alla Juventus.
Do il buon pomeriggio anche a Paolo Ghisoni. Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao Paolo.
Ciao, buon pomeriggio, ciao ragazzi.
Tra l'altro, come sempre, il mercoledì ricordiamo l'appuntamento alle 18.35 con Matchball, poi ci dirai qual è la sorpresa di oggi, che cosa ci riserva. Voglio chiedervi qualcosa su Tonali, Stefano. Oggi Tonali,
sarebbe un gran colpo.
Ederson sono un po' i due nomi, no?
Sì, ma poi anche per caratteristiche. Sono d'accordo con tutto quello che ha detto Raimondo, insomma, l'analisi un po' complessiva, anche voglio dire il fatto di avere un'italianità importante all'interno della Juventus,
un giocatore rappresentativo in
nazionale, no? Ma Tonali è quello che serve, secondo me.
Più di Ederson?
Ma insomma, tutte e due
sarebbe però insomma, se devi scegliere tra i due per rinforzare un centrocampo,
Tonali.
Tonali.
Perché poi sai, Locatelli non è Ederson, però ce l'hai, te lo tieni. Per me Ederson è più forte.
Però dici, se però devo fare un
sacrificio
colpo, economico,
se c'è soldi da spendere, proprio la disponibilità economica è limitata, prenderei tutte e due. E allora poi ne riparleremo, insomma, della Juve. Sarà un altro tipo, cioè la Juve,
chi sarà l'allenatore?
Abbiamo sempre detto poi Paolo, che è un grande conoscitore insomma del calcio in generale, ma soprattutto anche dei movimenti, ha conosciuto e conosce una marea di gente, soprattutto di allenatori, Non so se poi Paolo puoi confermare, ma tutti gli allenatori ti dicono che la forza di una squadra si misura nel centrocampo. Più è esatto. forte il centrocampo, che è il motore, esatto. il cuore, no? certo. una squadra,
la zona nevralgica, diciamo.
No, ma è più la possibilità di vincere, di essere competitivo. Là costruisci, no? Poi puoi mediare, rinforzare, avere un'idea di gioco diversa, più versatile, più elastica. Anche la fase difensiva, la fase di costruzione, la fase offensiva cambia. Se tu c'hai uomini forti, eclettici, cioè con Tonali può fare quello che ti pare. È quello
sai,
il discorso.
Stavo pensando,
con altri giocatori no.
Si potrebbe ripetere, Paolo, la storia di Pirlo. Milan, sì, poi va la Juve.
Assolutamente d'accordo con Stefano sulla scelta, perché io comincio anche forse a buttarvela lì, magari sarebbe anche carino capire con un allenatore una lettura del fatto che ci cascano un po' tutti con l'Atalanta, no? Perché Cop Miners va via, doveva essere un crack, boom. Ederson viene alla Juve, siamo sicuri che può avere lo stesso rendimento. Cioè, c'è
su
una
Tonali
storia,
vai più sul sicuro, insomma, tu dici. No, ecco.
Tonali, io sinceramente, quando è arrivato dal Brescia, con quella valutazione che ha avuto la scimmietta sul collo tutto l'anno, insomma, mi aspettavo chiaramente anche poi una seconda stagione, magari... sì, di reazione, ma non così. Cioè, l'anno dello scudetto Tonali ha fatto un campionato pazzesco, mostruoso, ma poi anche sì. con la capacità di interpretare ruoli diversi. È un giocatore che cioè, non si vede dal punto di vista proprio del panopsi. Cioè, ci sono, per l'amore di Dio, però l'evoluzione che ha avuto lui è pari a quella che ha avuto Barella dal punto di vista proprio dell'esplosione, perché è innegabile che poi la maturazione in un calcio che mi dicono tutti va a 2000, cioè la velocità adesso di adattare il pensiero all'azione, al calcio, secondo me torna un giocatore che è ancora più forte dopo l'esperienza in Premier League. E se c'è da scegliere, grazie Ederson, va benissimo, è un giocatore fortissimo, ma pure con Maio sta facendo lo stesso, facevamo lo stesso ragionamento, me le ricordo le chiamate di agosto,
sì, sì.
sarà il crack della Juve, per adesso il crack della Juve al contrario, quindi
per non parlare di Douglas Luiz, che pure lui
vabbè, ma quelle sono situazioni che avevamo,
mi ricordo
già,
che Paolo, come proprio tu Paolo avevi più di una perplessità su Minus, mi ricordo quest'estate
perché,
quando ci eravamo sentiti
Stefano, perché comincio a vedere
hai visto,
che c'è
avevi visto
una
giusto
sorta
io
di
non mi aspettavo veramente un
no così non me l'aspettavo, così non me l'aspettavo, ragazzi, dai, onestamente,
che potesse
così
incontrare delle difficoltà, sì, ma
non di questo tipo,
però
dai.
Paolo era il più tra virgolette sicuro sul fatto che potesse incontrare delle difficoltà, e così è stato.
Ma però ve la ributto lì, ragazzi, guardate i giocatori che sono andati via, anche Højlund che è andato al Manchester United, cioè guardate un attimo quello
però
che
altri hanno fatto bene, però
dimmene uno.
Beh, Mancini ha fatto bene.
Ma chi? Mancini, il difensore centrale?
Mica è andato male.
Sì, però ragazzi, all'Atalanta cioè, ha giocato una stagione. Io sto dicendo...
Che sì, non è andato male.
No?
Poi sono d'accordo con te.
Stiamo parlando di giocatori che vanno via e vanno al Real Madrid o al Barcellona o al City. Cioè, stiamo parlando di giocatori che teoricamente hanno... con quello status, perché Lookman dell'anno scorso, che fa 3 gol in finale del Bayer Leverkusen, va via, diventa un giocatore top in una società di questi, e allora vi dico, abbiamo cominciato a rompere, tra virgolette, un muro sul fatto che...
No, ma la perplessità ci... Così. Guarda, Paolo, per me la perplessità ci sta tutta, cioè non è che... Però magari facciamo anche una valutazione vedendo quelli che hanno funzionato,
cioè, possiamo
però
dire,
la perplessità
sono,
ci sta.
Sono di più quelli che non hanno funzionato.
Esatto.
Che,
una
che
cosa possiamo dire, Raimondo, è che insomma, come operatore di mercato, che forse la valutazione di Cop Miners è stata enorme, eccessiva.
Ma 60 questo, milioni ne è esorbitata.
O no?
Una cifra fuori,
è vero che era il giocatore
sì,
che in quel momento luogo. Che volevano tutti e dicevano tutti: se va la Juve,
un discorso,
può essere
60
il centrocampista ideale.
Una cosa,
però insomma, 60 milioni sono.
Sì, però Marco, sono valutazioni da Atalanta.
Sì,
io sono d'accordo con...
No, ma l'Atalanta fa bene, ragazzi. L'Atalanta
Paolo,
fa bene il suo lavoro e lo fa benissimo, cioè, da questo punto di vista.
Tra virgolette, poi quando rendi in quel modo l'Atalanta di Gasperini, lo dice la storia, la cronaca degli ultimi anni, è quasi impossibile che tu poi riesca a rendere allo stesso modo altrove. Perché Koopmeiners è stato valutato tanto, sono d'accordo, e sta facendo male, poi lì bisogna sempre capire... dove iniziano i suoi limiti, errori, e dove finiscono quelli di una Juventus in cui quest'anno non sta girando nulla. Però Højlund è stato pagato anche di più dal Manchester United, e anche lui si parla già di un'estate in cui 2 anni dopo può andare via, che è totalmente diverse rispetto ai 70 e passa milioni che sborsò il club inglese per acquistarlo. Ma è un po' la storia dell'Atalanta degli ultimi anni, cioè è un po' il segreto di questa di questa Atalanta. Quindi sì, cioè l'Atalanta è sempre da acquistare con riserva dall'Atalanta, soprattutto sì, quando sì, poi arrivi a spendere certe cifre. E per Ederson la prossima estate siamo più o meno sulle cifre di Maines, cioè l'Atalanta non è che te lo vende.
Ma chi c'è 20, su Ederson, chi c'è, chi ci sta lavorando molto, Raimondo? Per...
Ma io so che il suo entourage sta lavorando molto in Premier League e mi sembra oggi quella la destinazione più fattibile, anche perché poi è un rischio, cioè anche la stessa Juventus, Ederson è un giocatore che piace tanto, siamo tutti d'accordo, ma anche agli occhi della piazza, come puoi spendere oggi di nuovo, certo, 60 milioni di euro per un giocatore dall'Atalanta dopo l'affare Kufmanis?
Sì,
cioè lo vendi male, secondo me, anche se poi è un giocatore che piace. Ecco perché in estate, quando secondo me lascerà l'Atalanta, lo farà per un top club di Premier League e non per la Juventus.
Comunque, scusate,
prego Paolo, prego.
Cerco un attimino anche di variare. Io le valutazioni su Kufmanis sì, sono state esagerate, va bene tutto. Però faccio un esempio, un'altra società che adesso è in B, che sta risalendo, ha sprombattuto, ma il Sassuolo per anni ha fatto l'Atalanta, eh?
Sì,
cioè
sì,
i Frattesi, sì, gli Scamacca, i Locatelli che sono passati di lì, probabilmente avevano una progettualità diversa, ma sono stati bravi anche loro a creare lo stesso tipo di, diciamo, di meccanismo. Quello che secondo me veramente in Europa è una follia è la quotazione dei difensori, cioè c'è una moria di difensori. Di una volta, Stefano, mi verrebbe da dire, adesso leggo di Huijsen, io l'ho visto diverse volte, giocatore sicuramente di prospettiva, ma stanno, cioè adesso leggo che sta facendo bene una stagione insieme al Bournemouth, adesso vado così a memoria, sono già pronti 30, 40, 50 milioni per il ragazzo, ma sta roba l'abbiamo già vista anche con De Ligt, ragazzi, e con Kim, cioè poi vai a giocare in club dove in Europa tutti sti soldi per un difensore, non so come giustificarli onestamente, ma perché? Perché ho nella testa Nesta, Cannavaro, Thiago Silva, anche adesso mi è da dire Bastoni, tanto per dirti, perché sa giocare sull'uomo, sa impostare, ma guardate che cioè, questa situazione di mercato in uscita e in entrata su determinati campionati è pazzesca, cioè, a livello difensori io questa è una cosa che non capisco, cioè come si può misurare un difendente, non un difensore, con quelle cifre lì, perché vuol dire che ti salva 3 gol a partita.
Tu dici troppo elevate le valutazioni.
Vabbè, no, ma è spaventoso.
Allora io vi chiedo l'ultimissima, poi chiudiamo il blocco. Stefano, proprio al volo, ieri sera Spalletti ha visto Orsolini da vicino, era là,
cioè
ha visto,
si sono incontrati, no, dice che sono andati a cena insieme,
stava lì a vedere la partita.
Ah, no, l'ho visto.
Tu dici insomma,
no.
Dico, l'avrà visto, comincerà a prenderlo in considerazione?
Magari se Orsolini capisce qualche movimento, insomma, che sai, no, voglio dire, adesso Orsolini è fortissimo,
sì,
sta andando alla grande, Bologna lo ama, lui adora Bologna, c'è tutto un link, no? Ha delle gambe, una forza nelle gambe mostruosa, un piede educatissimo, eccezionale, un talento innegabile, però è a volte capoccione.
Pure quell'altro,
seguimi,
capoccione, quello
parliamo
che...
di calcio.
Sì,
pure... sì, però questo fa l'allenatore. Allora, se ti fa... gli ha dato una chance, ti ricordi? A Bologna, proprio un amichevole, sì, pre-europeo.
E non è andata bene.
Ha fatto delle cose.
Però adesso...
no, però è molto istinto sto ragazzo qua.
E non c'è bisogno anche di quello nel calcio, nella nazionale. Un po' di
sì, però secondo te Politano o uno Zaccagni sono inferiori o superiori a Orsolini? Ti sto provocando, Piccari.
Sì.
No, Politano, secondo te...
Io?
È più forte dentro una squadra.
3 anni di Serie A ha fatto 32
siamo, allora
gol,
facciamo questo. Un giochino. Io, Ghiso, De Magistri, siamo a squadra. Tu chi vorresti avere sull'out? Politano o Orsolini?
Adesso sta in grandissima forma.
Io mi prendo Politano.
Nazionale, prendo Orsolini.
Perché so che non mi fa venire mal di testa.
Gioco. Va bene. Sentiamo De Magistris e Ghisoni e poi chiudiamo. Dai, Raimondo.
Ma sono più adatti a Politano e Zaccagni oggi a quella che è l'idea di calcio di Spalletti da settembre in poi. Cioè la verità è che poi Orsolini, allora premesso che se continua così Orsolini poi verrà chiamato a giugno, cioè non puoi non chiamarlo se ti fa altri 2 mesi così.
Certo.
Orsolini è questo, e questa secondo me è la base, sta facendo benissimo. Poi però a me Orsolini mi ricorda sempre un eccellente, ottimo in questa fase, esterno alto da 4-3-3. In questa nuova nazionale da 3-5-2 non so quanto Orsolini possa fare il Politano, ecco,
okay,
per intenderci.
Perfetto.
E quindi Politano mi sembra più adatto, Zaccagni mi sembra più adatto per giocare nei due dietro la prima punta, un po' più da numero 10, anche lì non mi sembra proprio il ruolo di Orsolini. Però Orsolini sta facendo molto bene e, ripeto, se continua così, Orsolini sarà parte della nazionale a giugno.
Visoni?
Sì, io ci metto, l'aveva un po' accennata Stefano, io ci metto la parte caratteriale. Riccardo non è uno propriamente che dal punto di vista della percezione, poi magari non è così, ma lui è molto guascone, cioè è uno che cioè, per certi versi è ancora un po' bambino, no? E secondo me con Spalletti sta roba, cioè, ti dà un'opportunità e poi dopo, cioè, lui vuole 11 assanati che... E Riccardo non è che non sia così, ragazzi, è che proprio c'ha un'indole giocherellona.
Detto bene Paolo.
Può anche che sia la sua forza.
Però a Spalletti queste cose...
Ma lui l'ha già avuto un allenatore che mi ricordo, poi faceva anche la battuta, e che era il povero Sinisa, cioè lui l'ha avuto un allenatore che lo metteva in riga
esatto, bravo.
Sicuramente diceva... Spero di non avere mai a che fare con le figlie.
Che deve ringraziare. Orsolini deve ringraziare molto Mihalovic.
Certo,
nella formazione, certo. Proprio anche caratteriale, degli aspetti proprio, no?
Però fece riferimento. Restano i numeri, ragazzi.
No, comunque, i numeri sono
la moria che abbiamo.
Allora, un si può discutere Orsolini? Assolutamente no. Però mi hai detto con Spalletti fa l'allenatore della nazionale, gli ha dato una chance, e quello che ha detto Ghiso corrisponde secondo me
ha detto bene pure
e anche quello che ha detto Raimondo prima.
Se arriva così a fine campionato
Raimondo l'ha spiegata bene. Cioè,
no, dove, 4-3-3 4-3 Raimondo, dai.
Esatto. Nel 4-3 gioca 4-3 la nazionale, non lo so, cioè, perché c'è gioca? Poi questo è un altro discorso, capitolo. Poi se apre 4-3-3 Orsolini lo devi chiamare.
Che ti devo dire? CT quando dovrebbe valutare quelli che stanno in forma nel momento. Se allora perché arriva così,
perché Acerbi,
lo lasci a casa?
Dicono no perché è vecchio. Acerbi è vecchio.
Però c'è Holland. Raimondo gli ha detto è vecchio.
Ho capito, ma noi ragioniamo col futuro. Sono d'accordo con Ghiso, nuove generazioni, tutta una battaglia, dai. E appoggio Ghiso. Ma adesso se tu non batti la Norvegia il 6 giugno, di che parliamo?
No, assolutamente, è vero.
E allora però Acerbi no perché è vecchio. Mancini no perché magari ascolta con le cuffie mentre Orsolini perché è Gascone, quell'altro
vabbè.
Vabbè,
vediamo.
Però, ragazzi, preghiamo. Se non andiamo al mondiale nemmeno a sto giro.
Paolo, ma tu non sei preoccupato?
Io onestamente no.
Bisogni non è preoccupato. Perfetto. Raimondo, tu sei preoccupato?
Io un po' sì.
Un po' sì, mi sembra
un
di
po'
bello.
Sì, sono preoccupato.
Io un po'
vivo a Dortmund l'atteggiamento mentale di quella nazionale nel primo tempo a me un po'
ti preoccupa.
Un po' preoccupa perché non sarà una passeggiata di salute a Oslo. Poi possiamo dire che messi insieme siamo più forti della Norvegia, abbiamo più storia, più esperienza, più tutto. Però loro secondo me hanno 3-4 individualità che non abbiamo. Sono in un grande momento di fiducia, quindi io ho paura quello che ho visto nel primo tempo di Dortmund, onestamente. Cioè, le grandi nazionali hanno sempre vinto anche con 3-4 elementi di spicco, di esperienza che sanno trascinare la squadra nei momenti difficili. In questa nazionale fatico a vederli.
Bene, staremo un po' a vedere.
Però li devi anche mettere in campo. Cioè, con tutto l'affetto per Maldini a Dortmund. Ha giocato una partita, non puoi responsabilizzare un ragazzo che è appena arrivato in nazionale.
Non lo puoi far proprio giocare a Dortmund, siamo sinceri.
No, così però così no, Marco.
Non può giocare. No, dobbiamo essere onesti. Non può giocare a Dortmund contro la Germania Maldini. Lo fai giocare con Lussemburgo, con Liechtenstein, voglio dire,
con l'Estonia.
Con l'Estonia, con
Lussemburgo.
Capito? No, veramente.
Marco, ma ti aggiungo che questo percorso di crescita non può farlo nemmeno la nazionale. Maldini non gioca all'Atalanta, non puoi pensare di farlo crescere mettendolo dal primo minuto in Italia-Germania.
Sono d'accordissimo.
Cioè, non è quello il compito del commissario tecnico, quello lo fa un allenatore, un club.
Raimondo, ti sei giocato ormai del tutto l'ingresso nella tenuta di Spalletti, ormai definitivamente.
Questo audio ti
proteggiamo noi.
Lo tagliamo questo audio, vai tranquillo che è tagliato.
Posso associarmi anch'io?
Vai Fabio.
Guarda, andare nella tenuta di Spalletti sinceramente me ne frega veramente.
No, è bellissimo. Raimondo,
non ci sono dubbio,
ti saluto, devo andare in fretta, dubbi, ragazzi, Paolo, che dobbiamo sganciarci. Allora, grazie a Raimondo De Magistris,
a presto Raimondo.
Grazie
voi,
come sempre.
A voi, buon lavoro.
Paolo, ricorda l'appuntamento tu di questa sera di Matchball e ci salutiamo. Vai.
Stasera c'è un amico di Stefano, cioè che poi è un amico di tutti noi, anche, insomma, convissuto, credo, per anni con Paolo Bertolucci, no?
Ecco, no, sì, ma... Paolone, tifoso del Milan.
Sì, sì. Personaggio fantastico. Cioè, beh, guarda, ti racconto, cioè, siccome poi Stefano le ha vissute queste cose, è in partenza per Monte Carlo, no? Per andare a commentare il torneo. Ieri sera si parlava, bagagli, insomma. Ma io c'ho tipo uno zainetto così. Poi però viene la mia signora e abbiamo già contattato il corriere che è Bartolini, perché alla fine viaggia praticamente con 6-7 valigie, tant'è vero che sì, l'ultima volta che sono arrivato, che è arrivato quello del concierge ad aprire e ha visto sta macchina piena, Paolo era imbarazzato, quindi racconta questo episodio, quello del concierge lo guardia, rimane un po' spiazzato perché devono rimanere una settimana, e lui allora si è venduto il fatto che invece con la macchina facevano, cioè Monte Carlo era una tappa, perché poi c'era Barcellona, Madrid, e quindi stavano via un mese e mezzo.
Ma Paolo, è meraviglioso, sa vivere la vita come nessun altro al mondo.
Ragazzi, mi devo fermare, ricordo appuntamento Matchball 18:35 con Paolo Ghisoni, con Paolo Bertolucci, quindi mi raccomando state con noi come sempre,
sì,
perché
Reggi e Stefano Pescosolido che ci sono sempre, i miei compagni di viaggio.
Perfetto. Grazie Paolo, a presto,
ciao,
prestissimo.
Paolo, un abbraccio.
Break per noi,
ciao, ciao.
Break per noi, state lì perché arriva Jürgen Klinsmann.